Prego, avvocato.
Riprendo, più o meno ci siamo interrotti, abbiamo chiuso il discorso degli arrivi del sabato del gruppo del campeggio e mi ho fermato, sì, magari accelero un attimo questa parte delle persone offese, anche se era molto lunga. Segnala a questo punto, senza leggere, ma l'attenzione del Tribunale, come Brachini e Bistacchia, persone offese del sabato, anche loro arrivano insieme, potranno dare il Tribunale, leggendo le deposizioni, come le versioni sono assolutamente diverse. Lo stesso Amodio del sabato, ricordiamo tutti Amodio quanto ha subito, ci dice che in cortile l'attesa è durata poco, perché quando possiamo raggrupparle le persone offese, come nel caso del campeggio, e leggerle tutte insieme, vediamo che danno descrizioni diverse. Questa è la sintesi dell'intervento che volevo fare. Vediamo come descrive, chi descrive che hanno subito sputi, chi descrive che ha subito lesioni e chi descrive che è andato tutto normale. Sono persone che sono arrivate là tutte insieme e quindi si pone quel problema di valutazione che poi dovrà chiaramente sciogliere solo il Tribunale. Il nostro compito era solo quello di evidenziarle. Vorrei invece segnalare in particolare il passaggio del sabato dei testi Lungarini e Berti. Lungarini e Berti arrivano insieme, ce lo dicono loro, parliamo del sabato pomeriggio, intorno alle 3 del pomeriggio. Vengono sentiti tutti e due all'udienza del 19 maggio, Lungarini pagina 33, Berti pagina 86. Lungarini descrive il suo arrivo, arrivati alla caserma di Bolzaneto, una volta arrivati il Pinzone, che se ho ben capito, perché poi abbiamo sentito anche come teste, ma in realtà come imputato in reato connesso, quindi dovrebbe avere un processo per le modalità di arresto del Lungarini, lo intuisco, chiaramente non è negli atti, è sotto processo, quindi per la fase pregressa a Bolzaneto, non è sotto processo per quello che avrebbe compiuto a Bolzaneto a Lungarini stesso, perché Lungarini ci dice e lo identifica, cioè Lungarini è molto preciso, mi sembra di aver capito che anche un mio collega, quindi non posso neanche avercela con lui e attaccare un collega e poi torno a dire non ce l'ho con nessuna persona offesa, però nel quadro dell'intervento generale questo passaggio è importante. Il Lungarini ci dice che arrivati a Bolzaneto il Pinzone, quindi ha memorizzato bene il nome, gli ho intimato di scendere, mi ha fatto mettere le mani dietro la nuca e tenendomi sempre la testa mi ha condotto verso l'entrata della caserma dove erano assiepate numerose forze di polizia in divisa blu e in divisa grigia. Il Pinzone teneva in mano la pistola addirittura e questo secondo me è più grave di tutto il resto, ma ci ha condotto con la testa bassa, di fronte a noi c'era il Berti, accompagnato da un altro agente. Il Pinzone accompagnava me e mi diceva di non rallentare, ma contemporaneamente mi spingeva contro il Berti davanti e quando sbattevo inevitabilmente contro di lui mi picchiava, dandomi pugni nel costato, dei calci e addirittura nei piedi e via dicendo. Giunti nell'ingresso veniva preso anche a scaffi e pugni da gli altri. Vediamo Berti. Berti è la persona che Lungarini ci dice sta davanti a lui, quindi non può non aver visto, equivale questo principio, quello che dice Lungarini. Non ha visto niente. Racconta tutto un altro fatto, signor Presidente, signor Tribunale. Berti, stessa udienza, pagina 86. Cosa quando si è arrivato? C'era un altro ragazzo che era Lungaresi, evidente l'errore, troverete la mia appunto in rosso, proprio perché non ho voluto correggere neanche questi, perché si potrebbe, esiste un Lungaresi, mi sono sbagliato io, ma ritengo che sia corretto e non in questione che si tratti di Lungarini. Quindi arrivano in caserma insieme, noi siamo andati un pelo più avanti e poi siamo scesi e mi hanno accompagnato dentro. In quell'ambiente dove si è fermata la macchina, com'era la situazione? Non c'era tanta gente. Cioè, c'erano solo agenti, chiaramente, e questo vale per il discorso. E dove vi hanno condotto? Dentro al corridoio. Il pubblico ministero gli chiede, no, rimaniamo ancora all'esterno. Per entrare all'edificio, che percorso avete fatto? Ma abbiamo fatto circa 10 metri. Come andavate? Uno avanti e l'altro dietro. E fino a qua è uguale. Durante questo tragitto, la domanda è proprio del pubblico ministero. durante questo tragitto che ha compiuto prima di entrare dentro l'edificio, lei ha ricevuto colpi? No, fin dentro l'edificio no. E qui ci dice una cosa importantissima, la dice lui, non mi sembra l'abbia detto qualcun altro. Fino all'edificio no, perché fuori si dicevano, ci sono le telecamere. Lei ricorda questa espressione? Sì, sì. Ma chi la pronunciava? Beh, non glielo so dire, voci che si sentivano io mentre guardavo basso. Quindi lei non ha ricevuto colpi? Ha ricevuto insulti in questa fase? No, in quel momento mi sembra di no. Sono due testimoni, stanno nella stessa posizione. Se non erro, sicuramente Lungarini è parte civile, mi sembra anche il Berti, non vorrei sbagliarmi. Questa descrizione è una delle tante che emergono dal processo. Quello che mi rammarica è che questo lavoro di comparazione, per come abbiamo sentito i testi, per l'ordine in cui abbiamo sentito i testi, non si è potuto fare anche per le fasi successive. Noterete discordanze, ma per accelerare non le leggo oltre, perché questa era tra le più importanti, come quella del campeggio, tra Bersano e Santoro. Bersano addirittura, se non erro, minorenne, Santoro mi sembra maggiorenne da poco, sono due amici, arrivano insieme e anche qua il Bersano dice di aver subito lesioni mentre in attesa sul pullman, il Santoro no. Descrivono un clima generale simile, compatibile come sono compatibili le testimonianze, ma uno aggiunge le lesioni, le percorse, uno no. Sfoglio, vado avanti celermente per arrivare al gruppo di Anerdi Francisco, Arrigoni, Spingi, un altro gruppo di arrestati tutti insieme, e anche qui potrete fare questo raffronto per vedere che in un quadro sostanzialmente, dobbiamo dire, negativo, ma ci siamo, perché siamo anche al sabato, sono arrestati chi arrivano questo gruppo dopo le 5, 5 e mezza, quindi come il venerdì così il sabato, a fine giornata, tardo pomeriggio, quando quantomeno rientrano le prime forze dell'ordine, sono state in piazza tese, nervose, hanno fatto scontri sicuramente gravi e pesanti, rientrano i primi, ci sia stato un cambio sulla piazza, non l'abbia accertato ma è intuibile, ecco che si ricrea quel momento di tensione sul piazzale. Nei momenti di tensione del venerdì e del sabato sono momenti che si focalizzano nella fascia oraria 5:30, 6, 7, sono momenti in cui la confusione a cui fanno riferimento tanto le persone offese, ora non le leggo più tutte per i motivi che ci siamo appena detti, per un problema di tempo di tutte le parti, quel momento arrivano forze dell'ordine, arrivano tutte, torna i reparti mobili alla piazza, arriva la guardia di finanza, sappiamo, e dire che cenano anche dalle 6, 6 e mezza in poi in una mensa aperta a 2000 persone non è dire un'eresia, bisogna entrare nella realtà dei fatti, è evidente che una struttura che normalmente fa 200 pasti, quando si trova a farne 2000 non può essere aperta nella fascia oraria canonica della cena 20-21, ma è evidente che inizia a servire pasti nel tardo pomeriggio e finisce nella tarda serata, e quindi è il momento di afflusso di tutte le forze dell'ordine. Succedono gli episodi, quelli descritti, ma sono limitati a quel breve arco di tempo, momento in cui è impossibile che chi non sta nelle immediate vicinanze, chi non partecipa a questi comportamenti illeciti, possano essere visti. Molti di questi fatti, devo dire, scorro velocemente, però passaggio importante ripetuto da chi arrivava in gruppo quei pullman. Chi arriva in gruppo che pullman, che dice? Arrivate a Bolzaneto, prima di scendere, ora era un testo straniero, non ricordo il nome, dando a mente, avrei dovuto cercarlo lentamente, prima di scendere, lui era a piedi nudi, che al momento dell'arresto gli hanno pure fatto male un piede. Il poliziotto che l'accompagna nel momento di scendere sullo scalino del pullman gli pesta il piede ferito. Fatto è grave, io torno a dire, non li nascondo, la procura saprà indicare anche chi è il teste sicuramente, il fatto c'è. Questo fatto che avviene sullo scalino del pullman, chi lo può aver visto? Questa è la domanda a cui il processo doveva dare risposta. Lo può aver visto l'autista del pullman della polizia che li ha portati, l'autore materiale, gli accompagnatori che stanno sul pullman, ma non certo in un piazzale che noi abbiamo visto le dimensioni della caserma, noi l'abbiamo visto vuoto. Lo sforzo vero che dovrete fare al momento della decisione è immaginarvelo pieno, non solo di persone, centinaia e centinaia, ma di mezzi, pullman. Quando il capitano Pelliccia disse qui c'erano i pullman, la parte offesa presente disse non è vero. I testi confermano che, oltre alla logica, perché i pullman ci dovevano essere da qualche parte, e non erano pochi, ma oltre al pullman della penitenziaria c'erano le camionette dei carabinieri, della polizia, della guardia di finanza, i mezzi, le autovetture normali. Il traffico che c'è dentro Bolzaneto ce lo conferma l'agente Toccacelli che fa il servizio di viabilità il venerdì sera. In questa situazione, non nel piazzale deserto, è evidente che il pullman che si ferma di fronte agli scalini e nel momento in cui deve scendere l'arrestato, il poliziotto davanti agli scalini pesta il piede, colpisce con un pugno l'arrestato facendolo cadere dentro al pullman, lo colpisce con una manganellata, episodi gravi, ma che può vedere solo chi si trova nelle immediate vicinanze, non in giro per tutta la caserma Nino Bixio. Tra questi testi, poi riguarderà un altro argomento del mio intervento, molti parlano e affermano che era presente la Guardia di Finanza. Questa è una delle risposte che questo processo, che il teorema accusatorio così come costruito non ha fornito, perché, e quando poi affronteremo il discorso della Guardia di Finanza, vedremo che non faccio riferimento a quei riconoscimenti fotografici, seppur molteplici, di chi dice riconosco la foto C6, C3, C2, confondendola con la D2. Pacifico, le foto abbiamo viste, il tribunale è meglio di me, confonderle è semplice. Io faccio riferimento ai testi, e non sono pochi, che dicono l'abbiamo detto Guardia di Finanza, Vivaleri dice, mi sembra sia Vivaleri ma lo troveremo, dice io ho visto la Guardia di Finanza, come fa a dire Guardia di Finanza? Perché mi sono chiesto che ci fa la polizia tributaria in un contesto come questo. Dice come fa a dire che la Guardia di Finanza con certezza? Perché ce l'hanno scritto sul giubbotto, non è più il riconoscimento della C3 che lascia il tempo che trova, e non è l'unica. Reagan, ho un nome, una pronuncia simile, non c'entra niente l'ex presidente della Repubblica degli Stati Uniti, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza.
L'unico.
De Munno dice di essere stata arrestata dalla Guardia di Finanza, però non risulterebbe dagli atti. Però ricorda di essere stata arrestata dai Baschi Verdi. Faccio riferimento, quando parlo di finanza, a chi dice, l'ha riconosciuta, per il Basco Verde, la polizia penitenziaria c'era azzurro. La necessità di stringere mi ha fatto perdere però la consecutio del mio intervento. Comunque, dicevo, troverete nella memoria le numerosissime persone offese suddivise per giorni e anche nel sabato che escludono le vessazioni in cortile. Per la domenica, meglio, per essere più corretti, per la Diaz. No, però prima è importante ricordare la strana posizione di Lauriola e Zincani. Strana non per colpa loro, per carità, non me ne vogliano. Zincani e Lauriola vengono arrestati la sera del sabato, in tarda serata. Abbiamo anche sentito, lo vedremo andando avanti, perché a memoria tutti i nomi non li posso ricordare, gli operanti che fisicamente li hanno accompagnati a Bolzaneto. Lauriola ricorda di essere stato accompagnato a Bolzaneto una volta la sera, attese in macchina, non ce l'ha posto, lo riportano in questura, e Zincani addirittura ricorda due accompagnamenti, sempre poi con la notte trascorsa in questura, e quindi un arrivo materiale a Bolzaneto solo la domenica mattina. La particolarità, che più che una particolarità, è uno di quei rammarici, è un rammarico al singolare, così non creiamo problemi di italiano, la stanchezza la inizio a sentire anch'io. Un rammarico personale questo. l'aureola e Zincani, la notte del sabato sera, sabato domenica, l'hanno passata in questura. È stato veramente un peccato, ci ho pensato studiando il processo, quindi sfortunatamente assai lontano dal 23 maggio 2006, data in cui li sentimmo come testi. Ma nessuno di noi gli ha chiesto come sono stati trattati in questura tutta la notte. Secondo voi all'aureola e a Zincani la notte li hanno fatti dormire normalmente, gli hanno dato la cena, gli hanno dato la colazione, o hanno subito lo stesso trattamento di Bolzaneto causa il disservizio causato dai vertici della questura? Perché lo stesso problema che hanno affrontato le persone offese d'ansia per Bolzaneto, vedremo, li hanno subiti anche chi è transitato per San Giuliano. Non cambia nulla. E questa è la dimostrazione che i miei assistiti sono solo, come ho detto all'inizio e come sono convinto, dei capri espiatori. È servito fare un processo per dare una giustificazione, una parvenza alla situazione, e non si è riusciti a vedere oltre, vedere che in realtà in quei giorni questo è successo a Genova. Anche delle spiegazioni, io ritengo di averne ravvisate qualcuno e le affronteremo procedendo, però questa era la realtà. Ed è stato un peccato, è sfuggita a questa difesa l'opportunità di accertare Zincani e l'aureola una notte intera in questura, se hanno avuto cibo, se hanno avuto da bere, se hanno dormito su una branda, se sono stati buttati invece nelle cosiddette stanze di sicurezza della questura, e il trattamento anche verbale che possono aver subito in quei giorni. Per finire sul piazzale, passo alla domenica. Domenica, dicevo, non è tanta domenica quanto il gruppo degli arrestati della Diaz. Li ho riportati anche in questo caso praticamente quasi tutti. Vado per sintesi. Vedrà il tribunale che dei maltrattamenti, degli illeciti in genere, chiamiamoli, sono avvenuti solo al gruppo, sono stati subiti solo dal primo gruppo arrivato, gruppo sostanzioso, è difficile anche indicarli tutti quanti, ma sostanzialmente, da come esce, da come si ricostruisce la situazione dagli atti, perché chiaramente nel processo Diaz l'avranno ricostruita adeguatamente, qui lo vediamo solo marginalmente, ma sostanzialmente, fatta l'irruzione, i primi arrestati, quelli che hanno subito poche percosse, quindi erano in condizioni trasportabili, perché i più gravi sono andati prima in ospedale e sono arrivati poi a Bolzaneto nell'arco della giornata di domenica, e l'ultimo, se non erro, è tale Barringhaus, che arriva addirittura alle 5 del pomeriggio di domenica. Quindi il vero problema della Diaz in cortile si è creato col primo gruppo, numeroso, arrivano con più mezzi, non arrivano con pullman solo, chiaramente. Saranno una ventina, una trentina, occhio e croce, e arrivano uno dopo l'altro, e l'una e mezza, due di notte, il buio è totale. In questo momento, questa fascia oraria, succedono episodi gravi. Su tutti ricordo l'episodio del cappellino, il nome del persona offesa lo subisce, non, ecco, dicevo, non lo pronuncio perché ho grosse difficoltà di pronuncia, proprio lui, e sta insieme a un altro tedesco, Nathan Luti. Il dato è innegabile, non è che dico non è vero, è sicuramente un atto umiliante obbligare un soggetto a mettere un berretto rosso con la falce e un disegno sceno. Non voglio dire hanno fatto bene, me ne guardo bene, ma cosa ci dicono i testi? Troverete proprio l'indicazione, la pagina, l'udienza. È durata 5 minuti. Il fatto grave è durato 5 minuti. Allora, per dire che i capitani sono responsabili, bisogna avere la convinzione, la prova certa, che in quei 5 minuti stavano lì e guardavano l'albero. È notte fonda, ci sono numerosi mezzi, ci sono almeno 30 arrestati. Non so quanti poliziotti li accompagnavano. Dura 5 minuti, non sappiamo, è l'una e mezza di notte, e se per caso il capitano presente, perché non sappiamo neanche quale dei due in quel momento era presente, Poteva essere anche appisolato dentro la famosa macchina che era il loro ufficio, poteva essere appoggiato su una sedia dentro la mensa o anche nella stanzetta della televisione, in qualunque posto, ma riuscire a provare e poter sostenere che sono responsabile e non possono aver visto quanto è successo sull'albero quei 5 minuti, francamente è una evidente forzatura a quelle che sono le logiche processuali e devono sostenere il quadro probatorio nella sua interezza. Tutte le altre persone offese di Bolzaneto, cioè di Bolzaneto, arrestate alla Diaz, cosa ci dicono? Sempre questo gruppo arrivato nottetempo, racconta anche l'episodio dello spray, se non erro, Figurelli, che subisce mentre sta al muro nella nota posizione che mimo anch'io, come tutti i testi, lo spray. Ma lo spray vale lo stesso ragionamento del cappello, se non di più. Non è che spruzzano lo spray in faccia al Figurelli per mezz'ora. È evidente che è una carognata, mi si passi questo termine non elegante, di un singolo agente. Approfitta della confusione. Ci sono gli arrestati al muro, gli arrestati sui pullman. Entri, entri tu, entro io. La situazione, immaginiamola, ricostruiamola così come viene dalle persone offese. In questo frangente passa questo galantuomo e spruzza lo spray al Figurelli. Chi lo può vedere? Questa non è un problema di poco momento, è fondamentale per ritenere e affermare un'eventuale responsabilità. Non lo può vedere nessuno. Chi lo vede, infatti? L'arrestato che gli sta accanto. Solo lui. Perché se andiamo a ricostruire e li leggiamo, vediamo che l'episodio dello spray, tra il raccontato, sono in tanti a dire: no, mi hanno raccontato che è successo questo, ho saputo che è successo questo. Figurelli lo subisce e lo dice, ma chi altro lo conferma? L'arrestato gli sta accanto, e se non erro una donna che dice: ho sentito accanto, la persona accanto, proprio il rumore dello spray. Giustamente, è vero, non dico non è vero, però è l'unica, perché giustamente questo fatto può essere visto solo da chi lo fa e da chi sta attaccato alla persona che lo subisce. Il resto, le altre persone offese, arrestate alla Diaz e che arrivano nell'arco della giornata, della nottata verso l'alba, c'è tutta l'evoluzione, è che quello della domenica che sente le campane delle 7, se non erro, non subiscono nulla. Più è ritardato il loro ingresso alla Diaz, alla Bolzaneto, e più è veloce il loro ingresso dentro il sito di Bolzaneto, perché non ci sta più quel problema di imbuto che si crea all'ufficio trattazione atti. Arriva una mole di documenti, di carte, di arrestati, devono seguire delle procedure prima di farli entrare, anche capire come dividerli. Non è facile gestire 30 detenuti, 30 arrestati tutti insieme, perché qui dobbiamo aprire anche una parentesi importante per la valutazione dei fatti e che assume particolare importanza sull'applicazione delle misure di rigore applicate a Bolzaneto. Oggi, alla fine di questo processo, possiamo dire che le persone arrestate e transitate per Bolzaneto, nella gran maggioranza, erano brave persone, erano manifestanti pacifici, perché se non erro, il pubblico ministero, la procura lo saprà meglio di me, forse avrà fatto anche l'elenco, le loro posizioni a seguito degli arresti sono state quasi tutte archiviate, solo poche, da quel po' che ho seguito, hanno subito un decreto penale di condanna. Qualcuno, uno di quei processi che dicevo stamattina, quelli anonimi, insignificanti, un processetto per resistenza, cosa di poco conto, per i fatti gravi successi in città, processo di devastazione e saccheggio fatto a carico dei manifestanti, solo qua, almeno le notizie di giornale, poi se i giornali sbagliano, io non conosco il processo Diaz, non conosco il processo, ho solo notizie di giornale, solo 4 dei transitati a Bolzaneto erano imputati anche in quel processo. 4 o 5? Ci abbiamo l'elenco, io da un giornale, è inutile fare l'elenco, non voglio dire cambia nulla se ho l'articolo del giornale, ma non è quello che conta, non è sapere è Tizio o Caio, quello che conta qual è? la dimostrazione degli errori in piazza, la dimostrazione degli arresti sbagliati, che non sono oggetto di questo processo, ma quello che conta e rileva in questo processo, che le forze dell'ordine presenti a Bolzaneto, in quel momento, non potevano, non lo poteva in nessun modo immaginare e pensare di avere a che fare con persone tranquille, con persone che non si sarebbero aggredite in cella, con persone arrestate per sbaglio. L'idea di quel momento, quello che succede in città è noto, lo trasmettevano le televisioni. Giustamente chi era presente al sito pensava di avere a che fare con soggetti pericolosi. Così non è, dicevamo, ma questo lo diciamo oggi. Questo perché assume rilevanza, signor Presidente, signor Tribunale? Perché le norme di rigore sono consentite dal nostro sistema normativo generale, devono essere applicate quando il responsabile di turno che gestisce l'arrestato pericoloso ritiene di trovarsi di fronte a un soggetto pericoloso. Pensiamo al 41 bis, il carcere duro. Quando uno si trova detenuto nel 41 bis subisce una serie di norme di rigore. Perché? Immaginiamo, ecco, un comandante di reparto che applica il 41 bis al detenuto di turno, quando il detenuto viene assolto dopo 6 anni, non è che può lamentarsi col comandante del trattamento avuto del 41 bis, in quel momento è giusto. In quel momento, quindi, chi vede i soggetti in piedi al muro fermi non può pensare: questi sono bravi ragazzi, ma perché applichiamo queste norme di rigore? In quel momento possono pensare di avere a che fare, di trovarsi a trattare, termine bruttissimo riferito a delle persone, il trattamento di una persona, termine non piace ma tecnico è questo, a trattare con dei soggetti pericolosi. Ricordiamo un fatto notorio, quello che prima del vertice veniva diffuso dai rappresentanti di queste organizzazioni, perché è vero, vanno tutti sotto il nome di No Global. Nell'ambito dei No Global la maggior parte erano sicuramente manifestanti pacifici, pacifisti, però nell'ambito interno della ampia categoria dei No Global c'erano divisioni interne, c'erano le varie tute bianche, arancioni, blu, le tute nere, famigerate tute nere, c'erano i disubbidienti, gli antagonisti e altri gruppi, ora non li posso ricordare tutti, che proprio dagli annunci che facevano tramite mass media prima del vertice si vedeva che c'era una conflittualità interna su come andavano vissute le manifestazioni. Nel momento in cui si trovano questi arrestati nel sito, chi ha la responsabilità di questi arrestati non può escludere in partenza che in quel gruppo di arrestati vi siano persone che abbiano della conflittualità a monte sulle loro idee della manifestazione e di tutto. Non può escludere a monte la possibilità che tra i soggetti possano esserci questioni che li portino a lite, ad aggressioni, a situazioni di pericolo dell'incolumità personale degli altri arrestati. E questo, io immagino, avessero arrestato effettivamente i devastatori della città, immaginiamo un quadro diverso, quindi persone che abbiamo visto che violenza hanno scatenato in città, fossero arrivati tutti quelli dentro al sito, possiamo dire oggi che non si sarebbero picchiati all'interno, che all'interno non ci sarebbe stato un pericolo di incolumità per gli altri arrestati finiti lì per sbaglio? No, oggettivamente se non fossero state applicate quelle misure, se le persone arrestate erano i violenti di quei giorni di Genova, quelle misure erano dovute per la sicurezza di tutti, delle persone arrestate stesse, delle forze dell'ordine presenti e di chi operava su quel sito. Questo è importante perché, per chiudere il discorso piazzale, perché come dicevo prima, noi dobbiamo mettere a fuoco questo concetto fondamentale, è reato quello che succede in cortile quando qualcuno viene colpito con un pugno è reato se viene data un'ingiuria, viene qualcuno ingiuriato, è reato quello che è previsto dal codice penale. E sono tutte condotte, perché se io porto sotto braccio l'amico curcuruto e lo inizio a insultare, voi presenti non sentirete nulla. Se gli do i calcetti per farlo camminare, lo sgambetto e queste condotte descritte, comunque in cortile da pochi, o come dicevo prima, sul pullman vengo preso e colpito dal manganello o da pugni, sono tutte episodi, tutto sono una quarantina, io ho fatto anche un elenco completo, ma non nell'arco dei 3 giorni quelli che lamentano episodi effettivamente illeciti sul piazzale sono una quarantina e si possono raggruppare in quelle 3 fasce orarie che ho detto, ma sono episodi che non possono essere visti dagli altri. Questa è la sintesi, e sono episodi temporalmente limitati che escludono la sussistenza di quel comitato di accoglienza che, come dicevo, è essenziale invece per il teorema accusatorio, perché ha necessità della continuità e della sistematicità. Quindi, così come non c'è sistematicità e continuità di reati e di vessazioni in cortile, dobbiamo dire che situazione analoga è anche prevista per il corridoio. Corridoio e atrio, ho scritto solo atrio, però sostanzialmente è la stessa cosa. Ho letto prima nei passaggi direttamente di soggetti che hanno detto proprio passati 4 scalini, varcato la soglia di Bolzaneto, sono stato colpito con un pugno. È pacifico che nel corridoio, nell'atrio, qualcuno ha subito qualcosa. Però altrettanto pacifico, e questo ritorniamo a uno dei tanti un ulteriore rammarico, siamo al singolare, ormai l'orario non mi consente di usare plurali, ulteriore rammarico che questi dati non sono stati illustrati anche nella discussione della Procura per dare un quadro completo, questi dati sono rimasti celati e grazie all'ordine dei testi rimanevano ben celati, ma noi abbiamo numerosissimi testi che ci dicono che nel loro passaggio in corridoio o nell'altro non hanno subito nulla. Ma la cosa più importante ancora non è solo il test che dice no, in corridoio non mi è successo nulla, leggo, mi cade l'occhio sull'Ippi, dice la sgombro totalmente, o sul Lupi che dà la stessa situazione. Importanti, in modo particolare, sono quei testi che ravvisano e ci vengono a dire in udienza che la situazione in corridoio cambiava ogni minuto, che notavano differenza proprio l'aria, il trattamento tra l'uscita della cella e il ritorno. Magari all'uscita non gli succedeva nulla, non c'era nessuno, e al ritorno magari improvvisamente si erano materializzati degli agenti. Normale, vanno via, vanno al fotosegnalamento, tornano dopo mezz'ora, entra il gruppo, poi vedremo se del GOM, come hanno sempre detto, o se dell'NCT, o se della polizia, vedremo anche questo, entra, compiono quello che devono compiere, che non dovrebbero compiere, riescono e la situazione cambia. Sono veramente tanti, anche quelli che dicono di una posizione normale. La posizione testa abbassata, premesso che mi sembra veramente un eccesso l'affermazione di quei testimoni che addirittura dicono che hanno camminato quasi rannicchiati o totalmente piegati a terra, perché alla fine questo estremismo e questa situazione estrema è raccontata da pochi. Da tanti, è raccontata che come una camminata con la testa abbassata. Camminare con la gente che tiene sotto braccio accanto non è sicuramente una vessazione. Sono sempre in una posizione di arrestati, non ce lo dobbiamo dimenticare, le norme di sicurezza e di rigore vanno applicate. Non possiamo dire oggi me l'hanno arrestato ingiustamente, quindi non glielo dobbiamo applicare. Testa abbassata lo dicono in tanti, ma dobbiamo stare attenti anche a questo, che poi sono quelle norme di sicurezza in cui io ritengo che noi, che stiamo nelle aule del tribunale e non viviamo i problemi di sicurezza delle carceri e delle questure, non possiamo valutare, perché è una scelta che ricade esclusivamente su chi ha la responsabilità in quel momento, essendo norme consentite. Laddove il responsabile della sicurezza ravvisa degli estremi di pericolo, noi oggi non possiamo dire poteva o non poteva, perché andremmo, secondo me, a incidere su un discorso così specialistico di chi tutti i giorni lo affronta e potremmo rischiare di creare un precedente pericolosissimo. Perché se noi diciamo, se il tribunale affermerà che camminare con la testa abbassata è di per sé un atto illecito, quando domani l'agente X arresterà il pericolosissimo criminale Y e per motivi di sicurezza lo farà camminare a testa abbassata, non lo potrà più fare. E quali saranno le conseguenze sulla vita di tutti i giorni? E qual è? Perché allora ci dobbiamo andare a dire qual è il motivo? Perché la procura dice... Non sono ammissibili queste scuse. Quando Sabella riceve dal Gugliotta la giustificazione perquisiti, perquisendi, uomini, donne, introspezione e tanti altri, ci sono, li possiamo illustrare anche adesso. La testa abbassata, tornando al discorso che dicevo prima, la divisione di gruppi, la teorica, ma possibile, in quel momento possibile, non astratta. Conflittualità tra arrestati, la testa abbassata viene posta per evitare che un arrestato veda l'altro. La posizione sicuramente vessatoria, faccia al muro e via dicendo, ha le sue esigenze di sicurezza e ce le ha, perché in una situazione pericolosa fuori Genova, pericolosa dentro Genova, laddove i soggetti potevano essere tali, e torna a dire noi quello dobbiamo inquadrare come momento e non l'attuale che esclude la loro pericolosità, l'unico modo in una struttura che ha solo 7-8 celle in cui c'è commistione uomini donne, non si riescono a distinguere le persone trattate da quelle no, quelle perquisite da quelle no, l'unico modo per cercare di tenere sotto controllo questa situazione è tenerle immobilizzate. Se già ci fossero state le sedie, gli si poteva imporre, ma sarebbe stata un'imposizione anche quella. Nell'ottica dell'attuale processo sarebbe stata un'imposizione, una vessazione anche l'imporle di stare seduto. Il detenuto si può muovere, l'arrestato si potrebbe muovere liberamente solo dopo che sono finite tutte le procedure di sicurezza necessarie. Io ricordo un'esperienza, a volte scherzando, io mi sono fatto un giorno di carcere a Velletri. Carcere di Velletri, il tribunale non lo conosceva neanche la procura. Una convalida di un arresto dentro al carcere, lì si fa proprio accanto all'ufficio matricola e accanto alla stanza nuovi giunti. Fissata la convalida alle ore 10, essendoci una decina di arrestati, uscì alle ore 21, per quello dico ho vissuto una giornata di carcere, che è proprio una struttura anche un po' angusta Velletri. E ho visto in quelle 11 ore di presenza nel piano terra del carcere di Velletri, dove c'è la matricola, la stanza nuovi giunti con una gabbietta di 2 metri, però almeno c'ha la panca, bisogna dargli atto, la panca gliel'hanno data nuovi giunti a Velletri, come si svolgono le procedure di immatricolazione. Nell'arco di 10 ore sono arrivati 3 arrestati, e ci ho pensato più volte con questo processo, i due insieme, finché non hanno finito tutti gli adempimenti, sono stati, nonostante la panca, 2 ore buone, ed erano 2, non 200, in piedi, nella posizione di Bolzaneto. Solo dopo li hanno perquisiti, si sono seduti. E il perché hanno aspettato un'altra ora prima che dalla sala giunti all'ingresso, esposti a chi passava per motivi di lavoro, fossero portati in sezione, hanno aspettato un'altra ora. Quando il dottor Sabella ci dice i tempi di Bolzaneto sono stati più veloci del quotidiano, ha ragione, perché nel quotidiano si vedeva che l'attività non veniva svolta celeralmente, perché magari l'addetta alla perquisizione nel frattempo andava a prendere il caffè o, se si accavalla l'ora di pranzo, con l'ora di pranzo, hanno trascorso l'ora di pranzo nella celletta e non gli è stato dato da mangiare. Quindi questa è la realtà. L'agente di polizia penitenziaria che vede, lo troviamo in questi atti, anche non sono i miei, sono il dibattimento, è una donna, sfugge in un momento il nome. Dice sì sì, io sono andato, li ho visti in cella in piedi. Poi pensare, dice, non avete fatto nulla, poi lo troveremo, sarò più preciso. Dice no, è normale. Frattempo pensare, ma lei fa lavoro in carcere? Dice sì, io vado in carcere ed è normale, quello è vero tutti i giorni. Allora o diciamo, o dirà il tribunale, bisogna cambiare le regole detentive, non applichiamo più norme di sicurezza rigide, o dirà questo, oppure deve dire, queste norme di rigore applicate su Bolzaneto erano previste. Il problema quale può essere su Bolzaneto? La durata che le rende ingiustificate. Allora questo può dire, sono norme consentite, hanno una logica nel mondo della sicurezza e penso di non offendere nessuno se dico che noi che stiamo in un'aula di giustizia non possiamo conoscerle adeguatamente, non possiamo valutarle adeguatamente, diventano illecite se protratte ingiustamente. Ma allora, tornando alla posizione del capitano Pellicci e del capitano Cimino, bisogna avere la prova, non che li abbiano visti in piedi, ma che abbiano visto, leggo a caso Mancini, perché il primo nome che sto tocchio, Persico, Germanò, chi per lei, 8 ore in piedi. Entra, l'ha detto, ho visto seduto, ho visto in piedi qualcuno nel corridoio prima della perquisizione. Vede un qualcosa che non vede solo lui, lo vedono tutti quelli che passano il Bolzaneto, dal ministro in giù tutti. Diventa illecito se si avesse la prova di dire io ho visto per 10 ore il teste malare in piedi nel corridoio e allora non c'è più giustificazione. Ma questo è impossibile, questo non è sostenibile, questo è contro ogni logica anche del sistema alle 6-8 ore, perché significherebbe 6-8 ore a guardare l'arrestato, non a fare altro, non a stare in tutta la caserma come risulta dalle testimonianze. Quindi tornando alle persone offese, troverà il tribunale nella memoria la ricostruzione dei passaggi in corridoio e avrà modo di vedere Micheli durante il passaggio in corridoio ha subito insulti, no, percorse no, oppure remorgia tutto tranquillo e quant'altro qui riportato. Ecco, Caglieri è uno che ad esempio dice la situazione cambia in pochi minuti, lo dice anche Ferrara. Lo dice anche Passiatore, che si alterna momenti di violenza a momenti di tranquillità, ma anche qui diventa secondo me importantissima la testimonianza di Lungarini, perché Lungarini, sempre 19 maggio, pagina 38, aggiunge un particolare in più, vero, sicuramente vero, e che abbiamo constatato noi col sopralluogo ai nostri occhi. Ricorda come è fatto il corridoio e come ricorderà anche il tribunale, Longarini testualmente, leggo, c'era questa specie di muri, quindi quando attraversavi da una parte all'altra non riuscii neanche a vedere se c'era qualcuno al di là del muretto, spesso si nascondevano dietro al muretto e facevano lo sgambetto per farti inciampare. Immaginiamoci, l'abbiamo visto Bolzaneto, c'erano le colonne, i pilastri reggenti della struttura alternati tra ogni cella, si nascondevano là dietro. Ma là se si nascondono e il povero Lungarini subisce lo sgambetto e non li vede, e non ho dubbi che sia andato così, mi si deve dire chi altro lo vedeva. Si sono nascosti, perché ribadisco questa mia profonda convinzione detta all'inizio e reiterata più volte sia nella memoria che nell'intervento. I fatti sono successi, i fatti illeciti sono successi, ma sono stati tenuti nascosti. Non mi rifiuto di credere, di pensare che le nostre forze dell'ordine siano un gruppo di banditi. Io da cittadino, prima che da avvocato, stimo e vado fiero delle nostre forze dell'ordine, ma come ho detto e ribadito, sfortunatamente qualcuna, qualche appartenente, una minoranza non è degna della divisa che indossa. E sono questi che uniti tra loro compiono questi gesti di nascosto, di nascosto. Abbiamo qualche altro test? Accelerando, ecco, magari mi sfugge la precisazione proprio sul test, la parte. Che ci dice proprio come sentivano? Dice no, smettiamo, uno dice, mentre viene picchiato in cella, che sente gli agenti fuori che dicono attenzione a non farci vedere dalla penitenziaria. Quindi è evidente che chi ha compiuto questi illeciti ha fatto bene attenzione a non farsi vedere dagli altri. Attenzione, arriva la penitenziaria, non parla degli ufficiali, non possiamo certo creare equivoci sul punto. E quindi vedrà il tribunale nell'elencazione che ci sono testi su tutti i giorni. E devo dire la verità, questi testi da me riportati sono riduttivi, perché lo sviluppo della memoria scritta mi ha portato su alcuni testi, magari inizialmente quando ho letto la deposizione, a non mettere a fuoco che nel corridoio non avevo subito nulla, perché in quel momento non pensavo che avrei dovuto dividere anche con la posizione corridoio. E poi una volta che la memoria si è andata a formare, avevo io per primo, ed è più chiara la divisione, i raggruppamenti, chiaramente non c'era il tempo per tornare indietro e rileggersi nuovamente 100 udienze, migliaia di pagine, a rivedere per ogni argomento trattato ed evidenziato. La cosa è successo che nella preparazione della memoria misi a fuoco alcune posizioni, ma probabilmente me ne sono sfuggite altre. Quindi questi elenchi ho la convinzione che siano riduttivi, che siano molto di più i testi che hanno escluso vessazioni in cortile, vessazioni nelle varie fasi di passaggio. Venendo alla posizione nelle celle, la procedura è sempre la stessa. Quello che rileva che dalla lettura delle deposizioni sia un altro dato certo, che il trattamento dentro ogni singola cella era diverso, dipendeva, ed ecco perché questo concetto più volte esposto e di cui sono ovviamente convinto, che il tutto dipende dal singolo e non dalla volontà diffusa, che anche periodi in contemporanea, pensiamo alla cella dove ricordo Borgo tra i presenti, una delle celle dove ci sono stati trattamenti peggiori, perché ora non ricordo gli altri componenti, ricordo Borgo Matteo perché dicevo è uno di quei testi che ha subito, è stato da quelli trattati peggio. Borgo Matteo, quella cella del venerdì, da un quadro sicuramente pessimo per quello che è stato il comportamento delle forze dell'ordine. Addirittura entravano ogni 10 minuti, 20 minuti e li prendevano a pugni sui fianchi, sui reni, ai calci. Quindi quello è un gruppo. Ma in contemporanea a quel gruppo, che ora non possiamo dire se era nell'ultima a destra, penultima a sinistra, la terza e via dicendo, è un gruppo. Quello succede in una cella. Ma nella stessa fascia oraria, nella cella accanto, la situazione era diversa. Nella cella accanto non venivano percossi, nella cella accanto stavano seduti, magari non interamente, non tutto il tempo di permanenza, però abbiamo celle, e questo vale per tutti i due giorni, perché a domenica è un discorso veramente a parte, che ritengo veramente ingiustificato, e si debba parlare anche della domenica, perché le persone della Diaz avranno tutte le loro ragioni su quello è successo alla Diaz, che non ci interessa, ma su Bolzaneto ho dei limiti francamente a poter affermare che possano considerarsi effettivamente persone offese, o quantomeno non versano nella situazione del venerdì e del sabato. Possono considerarsi tali solo quelli arrivati prima del buon ispettor Badolati, buon, come detto, dalla procura. Le celle, però, meglio che non divago, le celle, troverete conferma, dice, cambia la situazione da cella in cella. Parte le contraddizioni, perché se non erro, ecco qui mi si consenta, se non sarò più preciso, però dovendo accelerare non posso leggerle tutte, però la Germanò ci dice che erano sedute, riesce a dire, e poi fu messa in ginocchio. e riesce a ricostruire la presenza in cella con lei della Subri, la Subri conferma che erano sedute e non ricorda assolutamente, viene fatta proprio la domanda se erano in ginocchio, persone in ginocchio lei ne ha viste? Ora non ricorda la risposta. Pagina 15, l'udienza del 7 marzo. Il 6 marzo abbiamo sentito la Germanò, ci dicono che stanno in cella insieme, la Germanò ci dice che sono state in ginocchio. Ora, questo è un particolare, e leggendole ne potremmo trovare tanti altri, ma quello che è importante, dando per sintesi, è questo discorso, che sia il venerdì che il sabato. Sabato abbiamo la figura del carabiniere buono, la domenica abbiamo il bombadolati e chi lo accompagna, il venerdì non abbiamo nessun buono, tutti cattivi il venerdì, però ciò nonostante la situazione delle celle non è omogenea. E questo è importante, al di là che per quanto riguarda i miei assistiti è un problema di una cella una sola, e poi vedremo, perché vedremo che è una cella che è stata vuota per metà del tempo. Però assume rilevanza nel quadro generale di quella mancanza di sistematicità, sostanzialmente, alla procura. Anche qui, fatto anche prima, Cassaro Di Biasio, sono due testimonianze, io qui le ho riassunte, ma che sicuramente il Tribunale avrà già letto e rileggerà attentamente, stanno insieme dall'inizio alla fine. Di Biasio, costituito parte civile, Cassaro non sentivo neanche alla procura, ma per la prima volta al dibattimento quale testa di questa difesa. E anche qui danno versioni diverse. Stanno in cella insieme, lo dicono loro. Quindi non è una contraddizione col discorso che dico è difficile ricomporre le celle. No, è difficile, tranne nei casi in cui lo dicono i testi. Cassaro, o Cassara, anche qui un problema di accento, si ricorda dello zaino come primo momento, escluso le situazioni nel cortile, mentre Di Biasio sì. Dopodiché dice successivamente ci portano nella cella, ci collocano nella cella. Io ricordo che era tra le prime entrando a sinistra, grosso modo, ma non è questo quello che conta, conta questo. Successivamente è entrato un signore in borghese e ci ha tolto le fascette che ancora avevamo e siamo stati lì, insomma, abbastanza tranquilli, insomma, seduti. Di Biasio, che ci dice? Oltre ad aver già raccontato la prima parte in maniera molto più negativa, ricordo anche chi è stato trasportato, sì, ci dice anche che c'era i fratelli Carcheri, dove che arrivati in cella ci hanno fatto mettere seduti ai lati della cella con la faccia rivolta verso il muro, ed è già un particolare in più, più antipatico, che il Cassaro non aveva detto, ma soprattutto sempre con le mani legate, dovevamo guardare davanti senza appoggiare la fronte. Le mani legate, poi gli viene chiesto andando avanti quando le hanno tolte, dopo circa 2 ore. Abbiamo il Cassaro seduto normalmente e con le fascette che arriva subito il signore in borghese a toglierle, perché giustamente una volta che stanno in una posizione in cella, queste fascette di plastica, mi chiedo chi è quella persona così geniale che le abbia autorizzate, perché io provo a immaginarmi, perché abbiamo capito tutti, sono quelle che si usano per bloccare i tubi, quindi immagino quanto possano fare male. La colpa non è di chi le autorizzate, è di chi le autorizzate. Ciò premesso, Cassaro le tolgono subito, Di Biasio sta insieme, e pensare che il signore in borghese non identificato entri e tagli a Cassaro e dica tu tiettele, non è pensabile. E ne è stato raccontato in questi termini. Non ha detto nessuno, dice no, le altre hanno tolte, io ero antipatico, abbiamo litigato, me le ha lasciate per qualche motivo. Dopodiché abbiamo anche teste Celentano Giacomo, che secondo me è importante, perché uno di quei testi che ha deposto con serenità, che dice apposta che lui stava in piedi volontariamente, semplicemente perché stare in piedi e camminare dentro una cella scarica la tensione nervosa del momento, perché doveva valutare anche questa, L'arrestato è in una situazione di stress, in una situazione nervosa, tanto più se è arrestato ingiustamente. Il Celentano ha l'onestà intellettuale di dirlo che cammina per sua libera scelta. Vado avanti, vado al sabato, abbiamo tutta una serie di situazioni, potremmo vedere come la De Florio viene smentita dalla Battista, sempre anche in questi casi abbiamo la possibilità di ricomporre la cella per i motivi suddetti, poiché la De Florio dice che aveva stato seduto forse 5 minuti, non di più, e poi ci facevano rialzare, poche volte tra l'altro, la Battista al contrario spiega che stavano seduti per tempi più lunghi e che è capitato molteplici volte nella notte. Lo stesso discorso può fare Fornasier nei limiti di quello che è stare seduto mezz'ora invece che 5 minuti, però sono quei particolari che sono importanti per illustrare la realtà della situazione, la realtà che cambia di cella in cella, la volontà e lo spirito con cui sono venute a deporre alcune persone offese ed altre. Soprattutto coincidenza, sfogliando i fogli, arriviamo proprio a La Menegon. La Menegon è un testo che, leggendo la sua deposizione, ritengo che non abbia subito quasi nulla. In una situazione generale, quello che ci descrive la Menegon, come subiva da lei, non è assolutamente nulla rispetto agli altri. E anche quella che è stata seduta, che si è addormentata, accovacciata, e che dice che addirittura le sue disavventure sono iniziate in questura, e su controesame del collega Vaccaro, posso dire il nome perché la trascrizione leggo che è proprio lui, alla fine risulta pure che non è neanche vero che è stata tutte le ore presente a Bolzaneto, come ha detto all'inizio, 15 ore, ora non ricordo, ma in realtà una fascia oraria, la sua presenza è ben più limitata. E abbiamo poi quegli eccessi tipo Pasolini, leggo, di quelli che ci dice che non è mai stato seduto. In realtà il sabato non c'è nessuno che afferma qualcosa del genere, e quindi torniamo nell'ottica detta più volte. Possiamo passare, concludere il sabato con Millan Diego, che ci dice che lui in questo stanzone, perché quasi lui non ricorda di essere entrato in una cella, parla di uno stanzone e nega di essere entrato in una cella, però cella doveva essere, dove dice: eravamo tutti seduti accovacciati, se volete vi faccio anche, immagino, vedere quello, la trascrizione finisce qua, e Leone Katia che dice: ne siamo rimasti seduti, però siamo rimasti per poco tempo nella seconda cella, perché poi ci hanno ammanettato e siamo andati via, in una penitenza ci ha portato in carcere. È importante perché, in particolare la Leone nella prima cella non è stata seduta, ci dice. Dopo la visita media e immatricolazione arriva nella cella, a quel punto, della penitenziaria, è stata pochi minuti, è seduta ed è stata portata via. Poi quelle fortunate, che si vede che andava a completare il pullman, era la 16ª o la 18ª necessaria alla traduzione, e che quindi, finiti gli adempimenti formati della polizia penitenziaria, è rimasta pochi minuti nella cella penitenziaria, seduta però, non in piedi, nota la distinzione con le altre celle. Lo stesso Tabak, e concludo sul 6 del sabato, ricorda, l'ho detto più volte, Tabak subisce il pestaggio, se non erra, in quello che lui focalizza come la seconda cella, non la prima, poi lo portano nella seconda dove c'è il trattamento più duro, dove l'obbligano a stare in piedi nonostante avesse la gamba invalida, e poi nella terza polizia penitenziaria lui ricorda tre celle. Quando parla dell'ultima cella, detto, hanno dato a tutti la possibilità di sedersi, sì, siamo stati tutti seduti. Quindi la ricostruzione dei vari passaggi, ma questo non è per dire la polizia penitenziaria è più buona della polizia di Stato, perché abbiamo testi che sono stati trattati peggio nella cella della polizia penitenziaria e testi che sono stati trattati peggio in quella della polizia di Stato, è chiaramente il contrario. Questo è solo per ribadire come questo cambiamento di cella in cella dipende dal singolo agente in quel momento davanti alla cella. Situazione assolutamente non percettibile, al di là poi, vedremo, che non aveva nessun ruolo all'interno del sito, ma non percettibile da chi non era davanti alla porta della cella. Questo è il dato importante. Io vado, guardo la cella, mi rendo conto che stanno in piedi, torno dopo mezz'ora, mi rendo conto di nuovo che stanno in piedi, torno dopo un'ora, li rivedo ancora in piedi, allora forse scatta una responsabilità. Ma se io non passo dopo il corridoio, come nel caso dei capitani, un discorso a monte che non ha responsabilità, nelle rare volte che entro non posso vedere nelle celle, posso vedere il corridoio e vedo una situazione normale, gli altri graduati, personaggi che avevano un incarico, vedono questa situazione mutevole in continuo. La domenica la situazione cambia. Quando dico, mi chiedo come possano oggi ritenersi persone offese tutte indistintamente gli arrestati della Diaz, è perché il quadro della domenica cambia totalmente. Dobbiamo sempre avere discorso temporale presente. Probabilmente è giusto, ci sono gli estremi per i primi 30 arrivati, gli stessi che attendono in cortile, quelli che subiscono la X sul volto, e anche lì sarebbe stato bello riuscire a capire, perché lì anche io me lo sono posto, probabilmente un tentativo anche quello di distinguere trattati da non trattati, perquisiti da non perquisiti, sicuramente non è un gesto elegante, sicuramente ci possono essere tanti altri modi, ma nella confusione qualcuno ha avuto questa geniale idea. Però esclusi il gruppo iniziale, chi arriva a Bolzaneto alle 6 del mattino e via dicendo nell'arco della giornata, perché dicevo prima l'ultimo è Barringhaus alle 5 del pomeriggio, trova una situazione assolutamente tranquilla, stanno seduti, perché noi dobbiamo, e qui la procura deve essere coerente con le sue scelte e con le sue affermazioni, perché se la procura dice la mattina della domenica arriva l'ispettore Badolati, li trova in piedi e li fa sedere, premesso che non sappiamo se era in tutte le celle com'era la situazione delle varie celle, però diamolo anche per scontato, sono arrestati nella disponibilità della Polizia di Stato e che non riguardano minimamente la posizione miei assistiti, però riguarda la coerenza del teorema accusatorio, perché poi mi assistiti viene contestato le vessazioni della domenica. Se la procura dice la domenica arriva Badolati, lo segue Lunetta e conclude il turno fino all'una di notte Mercadanti, non sono imputati, hanno una posizione all'interno del sito identica, anzi più forte di quelle degli imputati Valerio e Maida, perché entro Valerio e Maida vengono messi come ispettori per la vigilanza del venerdì d'urgenza al volo nel pomeriggio per tappare una falla organizzativa, allora l'ordine dei servizi arriva la mattina con comodo, stanno uscendo, Cipriani, vice questore Cipriani ferma Badolati, dice voi delle squadre non andate più per strada, fate vigilanza. Quindi Badolati può essere preso a sorpresa, ma Lunetta e Mercadanti lo sanno alla mattina alle 7, quindi si organizzano e non sono imputati. Perché? Che la procura ha archiviato la posizione. Perché? Perché non è successo nulla sotto la loro vigilanza. La coerenza di questa scelta vuole che la domenica non sia successo nulla. Non può avere un'altra linea. Non si può dire la domenica Badolati è stato buono, gli ha dato tutto, non è imputato, che archiviazione, però per lì c'è Cimino a rispondere delle vessazioni la domenica. O ci sono e ci sono per tutti o non ci sono. Abbiamo i responsabili della vigilanza e non ci sono. Nella memoria della procura voi troverete che quando si parla di questa situazione, quando si arriva alla posizione di Badolati, Mercadanti e Lunetta, si dice semplicemente che è stata richiesta archiviazione e che sta risposta all'archiviazione stessa. Però il perché non ce lo spiegano, il perché di come sia conciliabile l'archiviazione, e non che li volevo qui imputati, è giusto, si sono attivati, è archiviato, però a quel punto non sussistono più le vessazioni, i maltrattamenti, la tortura, non esiste più niente. Perché? Perché sussiste per gli altri? E qui Qui non c'è risposta, non c'è risposta. Allora dobbiamo dire, dato importante, quando ho detto Bolzaneto non è 4 giorni, i problemi a Bolzaneto iniziano venerdì sera, ahimè, ma questa è la ricostruzione, iniziano dopo la morte di Giuliani. La morte di Giuliani ha influito su Bolzaneto. Al momento di quell'omicidio, fatto gravissimo, non è che lo devo dire io, è un dato oggettivo, che succede? E lo ricorderà anche il Tribunale, penso. Si crea e si diffonde la notizia. Io torno a dire, ricostruisco l'esperienza personale, questo non è processuale, però penso che il Tribunale me ne potrà dare atto. In quel momento esce la notizia che a Genova, nelle manifestazioni, vi è stato un morto. Questa è la notizia, non specifico neanche se delle forze dell'ordine o dei manifestanti. Si diffonde anche la notizia che è un morto tra i carabinieri. Si scoprirà, dopo, non che sarebbe stato più grave o meno grave, però è per ricostruire lo stato d'animo di chi sta in una caserma chiuso, guarda la televisione e vede quello che succede. E questo chiaramente esaspera la situazione. Dopo qualche ora si scoprirà la triste, tristissima realtà, perché un povero ragazzo di 25-26 anni, la situazione la conosciamo, non devo essere io a dilungare. In quel momento però si accende la miccia a Bolzaneto, non si sa cosa è successo, si pensa a chissà cosa, e lì nasce il primo problema vero di Bolzaneto, che termina definitivamente la domenica mattina. La situazione si riporta nella totale calma domenica mattina. La domenica sera interviene anche il generale Ricci, ci sono la distribuzione delle coperte, arrivano anche la cena e via dicendo. Viene contestato ai capitani di non aver provveduto al pranzo, ma poi vedremo che non era compito loro, ma non erano neanche la possibilità, e non viene contestato a chi stava lì dalle 12 alle 19, Lunetta, che si doveva occupare di quello. Era in casa sua, a differenza della polizia penitenziaria, frase del generale e del dottor Sabella, eravamo ospiti in casa altrui, concetto ripetuto dal generale Ricci. Loro erano in casa, loro a pranzo stanno vigilando, si rendono conto, prendono le consegne da Badolati, non provvedono, la posizione è archiviata. Però visto che questa è la scelta della procura, su questo c'è stato un provvedimento di un giudice, dobbiamo necessariamente circoscrivere venerdì sera, domenica mattina. Le testimonianze lo confermano, perché vediamo che ci possono essere divergenze d'orari. C'è chi dice che si è potuto sedere solo in tarda mattinata, ma allora a questo punto non dobbiamo più credere a Badolati, chi dice si è seduto alle 11. Li facciamo magari rialzare perché c'è stato anche un problema di conta, di appello. Nella confusione generale arrivano circa 93 persone, se non erro. Si saranno persi nell'appello, qualcuno ha dovuto fare l'appello varie volte ed entrano in cella a fare l'appello la domenica, la notte tra sabato e domenica varie volte. Però a differenza della cella Borgo, dove entravano in cella e picchiavano, qui entrano in cella e li disturbano. Questo ci dicono le persone offese. Magari si stavano appisolando, è piena notte, hanno subito lo shock della Diaz. E quindi che entri la gente a fare l'appello una volta già dà fastidio, che addirittura non gli tornano i conti e fanno 2-3 volte l'appello, ma questa è la vessazione che descrivo. E comunque vedrà il tribunale che gli arrestati della Diaz non subiscono la situazione in cella descritta dagli arrestati transitati nei giorni precedenti. Fermo restando che gli arrestati della Diaz vengono consegnati alla polizia penitenziaria solo alle 22 della domenica. Quindi contestare, come fatto oggi, dal primo minuto all'ultimo, è anche tecnicamente sbagliato, perché se il Tribunale ricorderà, già alla prima udienza, io feci alle prime udienze sulle costruzioni parti civili delle opposizioni all'ammissione delle costruzioni parti civili, perché tipo i fermati che non sono mai entrati nella disponibilità della polizia penitenziaria ritenevo che non avessero diritto a costituirsi contro gli ufficiali del disciolto corpo, perché non entrati mai sotto la loro disponibilità. E il discorso analogo andrebbe fatto in termini di imputazione, limitandola, se mai avesse avuto un ruolo, perché poi io mi sono dovuto dilungare sulla situazione di fatto e su quello che è emerso, perché un processo non si può discutere solo sul lato più importante e dimostrare che è sbagliato il teorema a monte e che i capitani non hanno nessuna funzione all'interno del sito. Sarebbe stato più semplice. Avrei annoiato meno il tribunale, però sarebbe stato riduttivo e come coscienza professionale non mi sarei sentito tranquillo. Io mi devo dilungare sui fatti, che poi vedremo alla sintesi, il tribunale potrà dire ma lei ha parlato un giorno intero sui fatti, ma la posizione dei suoi clienti non interessa, non rileva, non devono stare dentro. Però per serenità e serietà professionale lo dovevo fare. Andando sempre più velocemente, ci sarà un elenco completo anche di persone che non hanno subito lesioni. In genere, proprio nel transito, nelle celle, nei corridoi e via dicendo, persone che posso dare un quadro normale. Una capitolo a parte sugli accompagnamenti in bagno. Qui, su questo argomento, bisogna dire, si è creata una leggenda. Perché è giusto una leggenda, che non venissero accompagnati in bagno. Vediamo dei testi a tutti coloro a cui è stato domandato, sono stati tutti accompagnati in bagno. Il problema, e quindi anche sotto questo aspetto, chi vede, immaginiamo sempre la solita scena di questi capitani che stanno fuori, entrano nel sito occasionalmente per 3 minuti, vedono che nel corridoio non è successo nulla, vedono qualcuno in piedi al muro, ma è quella posizione insegnano nelle scuole, vedono che qualcuno è accompagnato in bagno, non possono intuire, perché dovrebbe avere quel cilindro che ho detto io prima, che non ho io e non hanno neanche loro, non posso intuire che l'accompagnato in bagno ha atteso un'ora prima di essere accompagnato, ha atteso 2 ore, ma questo lo può sapere solo la gente che sta davanti alla cella e che dice aspetta. Non lo possono sapere gli altri. Non si tratta di stare 6, 8, 24 ore nel sito. Si tratta o mi metto davanti alla cella e non accolgo la richiesta. E allora lo so. Allora compio una vessazione. Ma se io non sto davanti alla cella non lo posso sapere. Accompagnati tutti. La porta aperta o le lesioni in bagno non sono condotte, possono proprio linea stretta, ma qui a nessuno degli apicali, a questo punto nessuno è voluto, non è più i due capitani, al di là del ruolo non tocca a me difendere Gugliotta, anche se sono posizioni forse incompatibili, però non è che il responsabile del sito una volta che ha accompagnamento in bagno deve accompagnare gli accompagnatori per vedere come si comporta in bagno. Le lesioni che avvengono in bagno sono la prova che i comportamenti illeciti vengono compiuti di nascosto. Accompagno in bagno, so che non mi vede nessuno, ne approfitto, compio l'illecito. Questa è la realtà. Se qualcuno si fosse permesso di accompagnare gli accompagnatori, nell'ottica attuale che ogni comportamento avuto a Bolzaneto oggi viene ritenuto, fatto esempio prima dell'attesa in cortile, che qualunque forma di attesa ci sia stata, invece che prendere atto della necessità dell'attesa per la carenza del sito, si è parlato di vessazioni, maltrattamenti, così accompagnamento. Nell'ottica attuale ogni comportamento tenuto è lecito. Se qualche apicale avesse avuto la brillante idea di accompagnare gli accompagnatori, stava sotto processo perché aveva violato la privacy, non c'era motivo di accompagnarlo, andando era un ulteriore elemento di soggezione per l'arrestato. E la porta, aperta o chiusa, abbiamo sentito Martinelli, rappresentante sindacale del SAPPE, che è il sindacato di polizia penitenziaria più importante, numericamente almeno più importante, non vorrei che gli altri sindacati me ne abbiano, e ce l'ha spiegato che la polizia penitenziaria non solo li deve tenere con la porta aperta, ma quando un detenuto sta in sala operatoria, sotto anestesia totale, in sala operatoria ci va l'agente polizia penitenziaria, quando il detenuto è in sala rianimazione, l'agente polizia penitenziaria va lì e fa il piantonamento e se lo guarda. Perché? Perché non lo possono perdere di vista. Se la norma prevede addirittura di guardarli in rianimazione, in anestesia totale, li potevano lasciare in bagno da soli? Se poi fosse successo qualcosa? Succedeva qualcosa, oggi ci trovavamo a dire la gente è stato negligente, non ha vigilato, non ha visto, aveva l'obbligo giuridico perché li deve accompagnare anche in rianimazione, il detenuto che ha compiuto l'atto autolesionistico l'avrebbe potuto compiere se la gente faceva il suo dovere fino in fondo. Ma l'altra leggenda che bisogna sfatare, e finisco con la ricostruzione delle persone offese, però temo, Presidente, non ce la posso proprio fare a discutere in due udienze, ho accelerato tantissimo, me ne date atto, non ho letto, ma temo che dobbiamo sforzarci a trovare una terza udienza. La questione dell'urina in cella, addosso. Il dato certo che emerge dal processo è che questa situazione l'hanno subita due ragazzi, la Tangari e la De Florio. Seppure in situazioni totalmente diverse, cioè l'origine di questa situazione sicuramente umiliante è totalmente diversa, perché la Tangari, poveretta, non resiste alla lunga attesa, non è che non la volevano portare in bagno, il problema è sempre lo stesso, chi ha organizzato Bolzaneto non ha predisposto nulla. Poi si parla di vigilanza, ma secondo me è riduttivo parlare di vigilanza. Bisogna parlare di custodia, che comprende la vigilanza e tutto ciò che necessita per il detenuto, quindi un termine più ampio. Non hanno proprio predisposto la custodia del detenuto. Il sabato c'erano i carabinieri, solo uomini che non possono accompagnare una donna in bagno. Si prestavano a questo servizio agenti di polizia penitenziaria del gommo, non abbiamo capito, una o due, comunque in unità ridotte. Probabilmente non hanno neanche voglia di fare questo lavoro, sicuramente facevano aspettare gli arrestati, tanto più le arrestate, però poi le hanno portate tutte. Nella lunga attesa, poveretta, la Tangari non ce l'ha fatta, ma la Tangari stesso ci dice che dopo ce l'hanno portata. Quindi non è la volontà vessatoria, non vi portiamo in bagno, è la disorganizzazione che non ha permesso di avere personale immediatamente pronto ad accogliere le richieste degli arrestati, anche se in alcuni casi sono state immediatamente accolte. Ma la De Florio, al contrario, va in bagno, dopodiché, e non racconta di episodi particolarmente gravi e suoi danni nel passaggio corridoio bagno, dopodiché in cella si sente la voce che il corridoio è pericoloso e lei non ha più il coraggio di richiederlo. E testualmente dice, a quel punto non ho il coraggio di chiedere andare in bagno, me ne sono fatta un poco addosso. Testuale parola della Tangari. Questi sono i due episodi raccontati. In questi limiti, fermo restando che la Grippaudo e la Battista, che stanno in cella con la Tangari e la De Florio, a domande specifiche se hanno assistito, se hanno visto quello che era successo alla Tangari, non hanno visto niente. La Battista ci dice semplicemente che non ha visto nulla. Pagina 63, udienza 31 marzo. La Grippauto non ha visto proprio nulla, pagina 92. La Battista non l'ha visto questa umiliazione che ha subito la Tangari, non l'ha vista, bustandoci in sella insieme, ma riferisce che successivamente al carcere, non mi ricordo dove l'hanno portato, forse Vercelli al femminile, glielo riferisce lì la Tangari. Cioè sono stati in cella insieme svariate ore, ho fatto la traduzione, non si accorgono di nulla nessuna delle due e lo apprende solo successivamente. Ma il dato che crea maggiore amarezza è che questi due episodi avvengono il sabato pomeriggio, non interessa sapere l'orario e il minuto, a due ragazze. Del fatto che fossero costretti a non andare in bagno e che degli arrestati si sono urinati indosso, lo raccontano i testi del venerdì, e i testi della domenica come fatti avvenuti in cella da loro. E non è vero. E allora perché? Una situazione già grave, non c'era bisogno di aggiungere situazioni non vere, non c'era bisogno. Dovevano dirci solo quello che avevano visto, quello che era successo. Sul punto non posso esimermi dal leggere le testimonianze riportate. Ghivi Zani addirittura ci dice che lui ricorda di aver visto le persone, mi ricordo di aver visto i pantaloni di uno con la menzione sopra nel corridoio. Quando poi si va a cercare di capire chi è, non si sa più chi è. Li abbiamo sentiti tutti, nessuno lo conferma. Mancini, 28 febbraio, stessa storia. Sì, mi ricordo, doveva andarci, non c'era riuscita ad andare. Mi ricordo, mi sembra che qualcuno poi si è urinato addosso. Il pubblico ministero gli contesta, dice: ma lei ha un ricordo sicuro? Le chiedo questo perché non ne aveva fatto menzione nell'interrogatorio del 2001. Eh sì, forse mi confondo tra Bolzaneto e Alessandria. No, no, però mi ricordo il mio compagno di manette nella traduzione, di questo sono sicuro, era lui, era Callaioli. Che era Callaioli non lo dice a pagina 76, ma andando avanti a pagina 86, riconoscimento fotografico, e l'associa al compagno di manette che si era urinato addosso. Callaioli non lo conferma, non ha mai detto di essersi urinato addosso, né a Bolzaneto né dopo ad Alessandria. Perché hanno voluto dire questo? Viva Lerì! Viva Lerì! Quando arriva lei, il sito è vuoto. Erano transitati solo quel gruppo della Mattia di identificati, Celentano, Tria, Fratelli Bacco e via dicendo, e danno una descrizione tranquilla, nessuno di loro si lamenta del problema del bagno. Quindi viva Lerì che arriva proprio per prima. Cosa ci dice? Beh sì, effettivamente dopo aver parlato di questo problema, lei riferita al bagno ha detto che si erano fatti la pipì nelle loro celle, viva Lerì ci dice, effettivamente è tutta una deduzione. Perché all'interno delle celle c'erano materie viscose, delle materie un po' liquide, ho detto anche un po' spesse, una mischia di vomito, di sangue e odore di urine, dunque era una deduzione. Questa può essere una descrizione che può essere accettabile e credibile se raccontata da qualcuno il sabato sera. Quelle celle del venerdì sicuramente nel disagio generale nessuno è andato a pulirle. Sarebbe stato assurdo che era prevista un'impresa di pulizia e non la vigilanza. Quindi probabilmente in queste celle dove nelle 36 ore sono passate 200 persone, il sabato poteva anche esserci un discorso di sporcizia generale. Sappiamo che delle ragazze si sono sentite male e hanno dovuto, come dice la stessa Valerì, vomitare sangue in cella. Quindi, ma questo succede il sabato. Viva Valerì afferma qualcosa che ha sentito, vuole cavalcare un episodio che se fosse vero sarebbe stato grave, vuole colorire inutilmente una situazione che non aveva bisogno. Venendo al sabato, Cepollina, De Munno, Della Corte, Gagliasso, Pignataro, Pignatale, Pasolini, Bussetti, Giacomo Vez, parlano tutti dell'urina addosso. Quasi tutti, ve lo dico, sono dei ragazzi, addirittura Della Corte ci dice che si è urinato addosso a Modio. Testimonianza di Amodio, a me ha colpito, ricorda anche il tribunale, Amodio ebbe tutto un altro problema. Fu portato in bagno, non gli diedero il tempo necessario per fare i suoi bisogni, quindi non lo fece neanche pulire bene, se non ricordo male, però non si è mai urinato addosso. È negato da lui. Gli altri ragazzi che dicono questa, che fanno queste affermazioni, non sono in grado di dire chi è, perché abbiamo constatato che non è successo a nessun ragazzo il sabato. È importante Gagliastro, 10 aprile 2006, pagina 144, sa cosa ci viene a dire in tribunale? L'ho letto sui giornali, non l'ha visto, l'ha letto sui giornali. E il problema è che sono in tanti che ci vengono a dire le cose successe a Bolzaneto come le ho lette sui giornali. E questo è il pacchettino che avremmo dovuto prenderci per buono. E la domenica è l'ultimo. Aleni Kovas, o qualcosa del genere, arrestato per la domenica, in una situazione che abbiamo detto di tranquillità generale, riferisce anche lui di questo episodio. Questo ricorda un pastore del piercing, successo a San Giuliano, come ci dice Ciara Sabella, l'ha visto Sabella, che l'ispettore, all'epoca ispettore Colazzo, toglieva il piercing con un po' di violenza perché era grosso e le persone offese hanno cercato di farlo passare come è successo a Bolzanetto. E questo è un po' la stessa cosa, un episodio che succede da qualche parte in uno dei tre giorni, e lo voglio dire tutti, particolare carino per dimostrare proprio quell'amarezza e quel discorso, dicevo, inutile alle persone offese. Pasolini ci dice che addirittura un ragazzo se l'è fatta in cella, è stato picchiato, è stato minacciato di leccarla, però poi non ha visto nulla, ha sentito solo i rumori e non è in grado assolutamente di dare nessun dato per identificarlo. Bussetti, che forse in cella con lui, vede la stessa scena ma non vede né la punizione né la reazione violenta delle forze dell'ordine. Ritengo che quella della questione delle urine in cella è una di quelle leggende che si è voluto costruire su questo processo, ma che, esclusi i due casi esaminati e con quelle perplessità che mi vengono dalle deposizioni di Grippaudo e Battista, però sono solo due casi, Tanga, De Florio, due ragazze, il resto è una situazione non veritiera. Le traduzioni, ho finito sul serio, qui posso essere veramente sintetico, il problema delle traduzioni, premesso che solo le prime traduzioni del venerdì raccontano il saluto fascista, il pasto del logo, il saluto romano, queste situazioni qua, e sono le prime due traduzioni degli arrestati del venerdì che vengono eseguite il sabato mattina intorno alle 6, e lo raccontano più persone offese, lo racconta in maniera più o meno analoga, quindi la dobbiamo dare per certa. Dopodiché, sulle traduzioni, non dice più nella nessuno. Qui troverete un brevissimo elenco, ma non perché sono gli unici che non parlano e non dicono nulla di negativo sulle traduzioni, perché sulle traduzioni, le modalità di esecuzione, in realtà non è stato oggetto di domande a tutte le persone offese, a poche, a pochissime. Quelle poche, io nei miei appunti prima di redigere la memoria scrivevo nulla su traduzione, creando un equivoco con me stesso, perché il nulla su traduzione, quando sono andato a rileggere per predisporre la memoria, non ero più in grado di ricordarmi se il nulla significava che non avevano detto nulla perché non erano stati interrogati, o nulla perché non gli era successo nulla, e quindi non ho potuto fare l'elenco completo, perché scrivere solo nulla su traduzione non aveva senso in quei termini, è stato un errore nella preparazione della memoria. Ma il dato certo che mi rimane, di cui ho consapevolezza, diciamo, più della memoria personale che della memoria scritta, è che sono veramente isolati al venerdì gli episodi del momento della traduzione su Bolzanetto, perché poi quello che succede sul pullman a noi non interessa, con la massima serenità, quello che succede sul pullman, ma neanche quello che succede nel sito, perché, e questa è l'altra grossa risposta che manca a questo teorema accusatorio, i capi scorta perché non stanno qua? La normativa è chiara, la semineremo, ma la responsabilità della traduzione non è del coordinatore che se ne sta nel suo ufficio centrale seduto al provveditorato, è di chi la esegue. Quando il capitano Pelliccia dice all'ispettore Cipriani fai questa traduzione, lui ha finito il suo adempimento. Se poi l'ispettore Cipriani che compone la squadra, è l'ispettore Cipriani che dirige l'esecuzione della traduzione, perché non stanno qua? Sono scritti questi nomi, Presidente, bastava prendere, ce li avete nelle cartelle personali e lo vedrete, per ogni traduzione biglietto di consegna della matricola al capo scorta ed è firmato, sono gli ispettori che poi si trovano nell'ordine di servizio numero 6 G8 del generale Ricci, assegnati per la funzione di traduzione ai capitani. La consegna dei detenuti non avviene ai capitani, avviene all'ispettore caposcorta designato dal capitano, stanno scritti lì. Allora, quando il test del venerdì, non ho scritto il nome, torno a dire, ci dice: in fila mi hanno preso le teste e me le hanno fatte sbattere. Questo è un altro fatto e possiamo ritenere veritiero, perché lo dico tutti e due. Succede a due persone, tutti e due dicono: col mio compagno di ammanettamento ci fanno sbattere le teste. Non dicono. Come si chiamano? Non me lo ricordo, forse la procura lo sa. Cucco Marino, mi suggeriscono, e Morozzi. Non dicono. Si prende la cartella personale, si legge che l'ispettore caposcorta era Tizio, si fa il processo a Tizio. Perché la procura non l'ha fatto? Perché non si è andata a prendere qui? Erano scritti. L'ispettore caposcorta, responsabile, e i componenti della squadra, perché a quel punto sul documento c'è scritto caposcorta, ispettore, componenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, dipende dal numero degli arrestati, stanno lì colpevoli. Perché a Cucco Marino e Morozzi, invece che far vedere 500 fototessere che non portano a nulla, non gli si sono date le 16 fototessere della scorta? Perché? Si faceva questo, non servivano gli apicali. Non servivano. E sono scritti. Cioè, non è la difficoltà dell'indagine. Svariate ore fa, 5-6, l'ho riconosciuta, sono stato il primo a dirlo, ma queste sono scritte. I documenti, lo so io chi era il caposcorta, lo sa il tribunale perché c'è nel fascicolo, lo sa la procura dal primo giorno. Non ci abbiamo un caposcorta, qui non c'è un caposcorta. E questo buco, per coprirlo, non si può inventare l'apicale, pescare i capitani e dire copriamo tutti i buchi della nostra indagine. Quando dico, e sono convinto, e sono dei capri espiatori, nascono da questi fatti. Sono fatti, non sono tesi difensive. Ce l'avete anche voi, quando andrete a vedere Cucco Marino, la cartella personale, leggerete che il caposcorta, e leggerete la testata gliel'ha fatta dare questo ispettore. E perché non è qua? Ho finito, seppur velocemente, questa ricostruzione dei fatti, così, senza svolgere troppe considerazioni personali. Non so se devo interrompere.
Facciamo proprio una brevissima pausa.